Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio a tutti. In Attraverso lo specchio, Alice incontra l'unicorno con un certo stupore. Non credeva che gli unicorni esistessero davvero. Anche l'unicorno è abbastanza stupito. Non credeva che le bambine esistessero davvero. Allora fanno un patto. Se tu crederai in me, io crederò in te. Allo stesso modo crediamo nei romanzi. Sono storie su persone che non esistono. E ci appassioniamo ai personaggi, qualche volta al punto che i libri diventano bestseller. Di bestseller italiani del Novecento parliamo tra poco con Bruno Pischedda. Nella rubrica Rosso Crociati incontriamo Gabriella Zalapì e la sua Antonia, personaggio d'invenzione, ma non troppo, che a Palermo negli anni Sessanta scrive un diario. Chiudete internet è la modesta proposta di Christian Rocca in un pamphlet appena uscito che si legge con qualche brivido. Dopo il notiziario delle 15:30, un esordiente fortunato. Si chiama Fabio Bacà e di fortunate coincidenze, forse cosmiche, parla nel suo primo romanzo. Chiudiamo con un viaggio intorno a Dorian Gray, dal romanzo di Oscar Wilde. Quasi 130 anni a non sentirli, miracoli di un ritratto. Chissà se i selfie funzionano allo stesso modo.
Liala, questo nome infausto che, come una maledizione, no? Alberga nelle librerie di mamme e nonne, nei mercatini dell'usato. Vi siete mai chiesti, ma che diavolo è? Io non ritengo Liala una scrittrice che fa vergognare di esistere. Comunque, diciamo che, seppur ampollosa, molto demodée, molto saccarinica, ma esisterà il termine saccarinico? Non lo so, di sicuro no. Comunque con dosi allucinanti, zucchero, io non la ritengo una scrittrice che fa vergognare di esistere. Ma vabbè, era anche amica di D'Annunzio, per carità. Però sicuramente la capostipite della letteratura rosa in Italia. Dobbiamo essere fieri di questo, abbiamo anche noi i nostri armoni.
Liala, Amalia Liana Negretti Odescalchi, coniugata Cambiasi. Abbiamo ascoltato come la racconta Matteo Fumagalli, uno dei booktuber più seguiti su internet. Adesso si è tolto la felpa, ma i video sono sempre fatti nella cameretta. Sembra che da un momento all'altro entri la mamma, dicendo di mettere in ordine. Liala, che per il gruppo 63 era da considerarsi un insulto da scagliare contro Carlo Cassola, che a leggerlo è invecchiato molto meno dei rivoluzionari sperimentali, di qualcuno almeno. Liala che continua a vendere, che ha fan su internet, che è uno dei 10 scrittori studiati da Bruno Pischedda nel suo ultimo libro, uscito da Carocci, 10 nel Novecento.
No baby, no baby, no baby, no. Don't you ever say you're gonna go ahead and leave me. No baby, no baby, don't ever go. When I'm with you, I'm elated. All the rest is overrated. Every word you say at every moment of the day. The scooby-doo, the shooby-doo, but gives me shine. The knack-a-doo, but gives me seed. I do a robot every single day. So baby, so baby, so baby, so. Oh, what do you say we take a little stroll around the city? Go baby, go baby, go baby, go. Sip and shake and eat the shopping. Then go dancing to me. Dropping, whirl around and wiggle like an always make you giggle when the two of us are moving. All the universe is grooving and the rhythm gets us holding all our cares away. Hey baby, you know it's true. You and me got it posted together. Step up and do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got an ocean of the power in your motion and the simmer in your potion takes my breath away. Don't walk out that door, I'm saying. Life's a song and we are playing. You can change your body, it's never really wrong. Short and sweet with a beat, with a bone. Make it short, make it long, but some of it just stand. Hey baby, you know it's true. You and me got a bounce, stay together. Step baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but they haven't got an ocean on the path with any motion. And the simmer in your potion takes my breath away. You are all my eyes are seeing, now that we're by dinnering. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do every single day. Will you stay? Oh, baby, oh, you stay and stay, stay.
10 nel 900. Il romanzo italiano di largo pubblico dal Liberty alla fine del secolo. Il libro esce da Carocci e parla di bestseller, quelli che abbiamo la tendenza a scartare. Ho sentito dire un milione di volte: non leggo i libri che sono in classifica. Ma perché rifiutarli in blocco? Piacere a tante persone non è una colpa. E se non li leggiamo quando sono in classifica e tutti ne parlano, perché li dovremmo leggere dopo, quando non interessano più a nessuno? Diverso è il caso di Bruno Pischedda, italianista che è attento alla letteratura popolare e i bestseller li studia.
Beh, un interesse che risale a molti anni fa, tant'è vero che alcuni capitoli di questi 10 capitoli li ho rimaneggiati, li ho ripensati in funzione di un progetto però più completo, cioè volevo un campione di romanzi molto letti lungo il secolo, cercando di disporlo più o meno ogni 10 anni, e lungo questa china, questo ritmo decennale, ho cercato di individuare non solo titoli che avessero grande rilevanza, ma che potessero anche corrispondersi un po' l'uno con l'altro. Faccio un esempio: impossibile prescindere da Signor Sì di Liala, che è del 1931. Si tenga conto che è un testo, oggi si dice, che ha venduto tra i 2 e i 3 milioni di copie, quindi concorre insieme a Guareschi e ad altri nella hit, nell'Olimpo del venduto. Ecco, però quel romanzo rosa lì, pure così atipico nel suo primo esempio lialesco, volevo che avesse un corrispondente. Quindi 25 anni dopo, nel 1956, ho provato a esaminare un'autrice che alcuni senz'altro ricordano, Brunella Gasperini, che ha provato a rideclinare, a rimodulare il rosa passionale della Liala in chiave più ironica e giovanilistica. Anche questo è stato un criterio. Oppure, per esulare dal rosa, l'umorismo, i racconti umoristici di Guareschi, della saga di Don Camillo e Peppone, a fronte di uno scatenato postmodernista come Stefano Benni di Terra.
Lei parla nel libro di canone della leggibilità, il segreto o il tentativo di svelare i misteri, il meccanismo, perché questi libri e non altri?
Mistero rimane un mistero, è un giallo senza finale. Quello che bisogna sottolineare che questi testi sono uno diverso dall'altro e non sono assimilabili a un cliché comune. Ciascuno di questi autori vince, nella misura in cui vince, perché ha un'impronta fortemente personale, fortemente individuabile. Cioè una pagina di Liala è una pagina di Liala, la si riconosce, e così posso dire per una pagina della Fallaci, visto che mi sono preso la responsabilità di aver incluso anche la Fallaci nel settore della letteratura di consumo e di intrattenimento. Non credo tutti siano d'accordo.
Non credo tutti siano d'accordo neanche nel collocare Camilleri nell'intrattenimento.
Presumo il primo a non essere d'accordo sia lui, sulla base di alcune dichiarazioni recenti secondo cui la critica non lo avrebbe inteso adeguatamente o... E tuttavia il punto delicato è questo insieme di romanzi e altri che potrebbero aggiungersi sono stabiliti in un'area dell'intrattenimento secondo un gusto preciso, che è il gusto degli esperti. come me, insomma. E il gusto è difficilissimo da stringere. Però il lavoro mio è stato quello di esaminare ciascuno di questi testi vedendo cosa funziona e cosa funziona meno. Questo è un dato relativamente oggettivo, insomma. E esaminare un testo di Camilleri Montalbaniano mostra le genialità, ma anche le fragilità. Quindi Camilleri non sarà d'accordo, gli appassionati non saranno d'accordo, però insomma non vedo grande distanza tra un Camilleri e un Scerpanenko, ecco, sul piano della qualità.
I punti di forza e i punti di fragilità su Camilleri, prendiamo questo esempio, quali sono? Prendo l'esempio più vicino a noi, perché è difficile che qualcuno dei nostri ascoltatori ricordi Pitti Grilli o Guido da Verona.
Per esempio, Camilleri, come altri, questo è un punto che mi è stato chiaro guardando nell'insieme questo campione, Camilleri, come altri, anche insospettati, attinge molto alla tecnica del romanzo d'appendice. Per esempio, nei suoi romanzi, parlo di quelli montalbaniani, non sono infrequenti, non sono rari le digressioni, il modo in cui vengono moltiplicati, per esempio, i personaggi, molto spesso rappresentati un po' in maniera macchiettistica. Questi sono punti abbastanza riconoscibili di una letteratura di profilo non prestigioso. Ecco. Ovviamente ci sono anche delle genialità. Il ritmo narrativo di Camilleri, per esempio, è indiscutibile. Nel capitolo che gli ho dedicato ho provato a verificare questa ritmica interna trascinante, le microtecniche che consentono al lettore di non staccare mai. Per esempio, la trovata del telefono per Camilleri è fondamentale. Nel romanzo Il primo Montalbaniano ci sono almeno 30 occorrenze di telefonate differite, e questo consente di spostare sempre in avanti le attese e di far sì che il lettore non stacchi mai, insomma.
È una tecnica che, insomma, se parlassimo di cinema si chiamerebbe cliffhanger, qualcuno che sta appeso, perché il primo fu esattamente così, qualcuno che era appeso a una scogliera e aspettava, e lì finisce il capitolo, e lì finisce la puntata, e lì finisce a volte la stagione. Abbiamo parlato di Camilleri, abbiamo parlato di Oriana Fallaci, di Stefano Benni, e poi ci sono quelli che noi non abbiamo letto, come Guido da Verona o Pitti Grilli. Bruno Pischedda, perché non c'è Umberto Eco, Il nome della rosa?
Questa è una bella domanda, ti ringrazio. È una domanda anche questa piuttosto delicata. Perché non c'è Il Gattopardo, per esempio? Che pure ha stravenduto in una maniera impressionante nel Novecento e ancora si legge. E qui la questione è un po' delicata, cioè io prendo in considerazione due livelli funzionali diversi, cioè la letteratura, diciamo, istituzionale o di prestigio, e sotto questo livello, e molto spesso frammisto a questo livello, la letteratura di intrattenimento, dove si collocano la più parte dei bestseller, non tutti i bestseller. Umberto Eco è stato un bestseller fondamentale, ancora adesso viene riproposto in serie televisiva, Il Gattopardo anche. E tuttavia sono romanzi difficili da considerare semplicemente come romanzi di intrattenimento. Secondo me sono casi, rari ma significativi, di un romanzo lettissimo che pure rientra in un canone di prestigiosità istituzionale. Per questo non sono inseriti. Posso aggiungere, Umberto Eco non mi ha mai convinto, per esempio, sotto il profilo stilistico come narratore. Mi sembra non abbia uno stile individuato, è comunicativo ma non ha uno stile romanzesco suo. E tuttavia, chi facesse oggi la storia della letteratura italiana del Novecento, quando arriverà al punto del postmoderno, se vorrà arrivarci, come farà a evitare di trattare Il nome della rosa di Umberto Eco? Questo non capita per Camilleri o per la Fallaci.
Anche se qualcuno potrebbe non essere d'accordo, ma è il bello di questo libro. Si tende a pensare che i romanzi di successo seguano una formula. Abbiamo detto che forse la formula è spiegabile soltanto a posteriori. Si tende anche a pensare che siano in qualche modo facili da fare. Io ricordo quando uscì Il nome della rosa, è un aneddoto personale, tutti i professori universitari dissero: ma in fondo che ci vuole?
No, dissero anche di peggio, è un libro scritto a tavolino, o peggio ancora col computer, visto che si cominciava negli anni Ottanta a maneggiare questa macchina. Scritto a tavolino veramente è un'espressione di imbarazzo. Tutti scriviamo tutto a tavolino, cioè ogni opera d'ingegno è scritta a tavolino. Quindi questo non, si intendeva con una certa freddezza ragionata. E però sono tanti i romanzieri che progettano fino nei dettagli la propria opera, altri che la scrivono di getto, non è un criterio discriminante. Sul nome della rosa se ne dissero molte, se ne dissero di tutti i colori, che aveva la mania del citazionismo. La cosa forse più interessante è quando si cominciò attraverso la Maria Corti a discutere se era un'opera aperta o un'opera chiusa. Queste erano però questioni un po' più da specialisti. A me pare che comunque quel romanzo lì funzioni e abbia costituito una svolta nella narrativa italiana. Se io prendo un romanzetto che pare così distante come Terra di Stefano Benni, che è dell'83, che è di 3 anni successivo, è evidente che sta facendo la parodia del postmoderno. Insomma, lo negherà. Ma se io leggo Il nome della rosa e poi leggo Terra di Benni, altro genere, altra insomma, strategia, però c'è tutto quello che Eco aveva messo come postmoderno nel Nome della rosa.
Forse, tento un'ipotesi, quello che manca in termini di scrittura e di stile viene recuperato in base alla bravura, all'arte di raccontare storie. Questi scrittori magari non hanno uno stile preciso, ma sanno raccontare le storie, cosa che, va detto, la letteratura italiana non ha praticato sempre.
È probabilmente così. Secondo me vincono più sul terreno, diciamo al 50%, delle trame e dei personaggi. Ecco, questa dimensione del personaggio, che magari non è sbozzato e costruito in maniera perfetta, però è memorabile, però si incide nella fantasia, nella memoria di chi legge. Penso per esempio a Scerbanenko con la sua figura di Duca Lamberti, o ancora di più, perché rileggendolo e studiandolo, la sua compagna Livia Ussaro, figura femminile straordinaria nella giallistica di quegli anni. Se proviamo un po' a considerare, Duca Lamberti potrebbe essere un campione della maggioranza silenziosa di quegli anni a Milano, e Livia Ussaro invece è un'avanguardia del movimento di contestazione del 68, eppure stanno insieme, sono una la controfigura dell'altra, insomma.
Sappiamo che c'è un divario tra la critica e il pubblico, a volte proprio li si usa in maniera contrapposta: se piace al pubblico allora non vale niente, se piace ai critici non venderà una copia. Dal suo libro viene fuori una relazione più complessa, ma viene fuori spesso un abisso tra i giudizi della critica e i gusti del pubblico. È nell'ordine naturale delle cose, sono i critici che non capiscono, è il pubblico che sceglie male.
No, il pubblico non sceglie mai male, il pubblico sceglie liberamente secondo i propri gusti, e questo non si può, meno male, non si può mettere in discussione, guai. Però è cambiato qualcosa negli ultimi 20-30 anni. Io ricordo, se mi consenti, un brevissimo aneddoto, quando una mia collega si mise a studiare Un uomo della Fallaci e ne fece una lunga trattazione su una rivista, diciamo, accademica, mostrando cosa funzionava e cosa no, però con serietà professionale. La Fallaci rispose, ed è nel tono, nel personaggio, e lo sappiamo, e non gliene facciamo una colpa, però rispose con una lettera infurentita in cui dava a questa mia collega l'epiteto di nipotina di Baldassar Castiglione. Questo lo dico perché su quel romanzo lì, Un uomo della Fallaci, si scrissero tonnellate di pagine, ma sempre sulle questioni biografiche, cioè come aveva reagito la famiglia di Paragulis, il processo che ne era nato. Di tutto questo si parlò moltissimo. Del merito del romanzo quasi nessuno ne parlò. Questa era la situazione negli anni Ottanta. Adesso mi pare sia un po' cambiata la cosa. Adesso mi pare che siano in tanti critici che o torto collo, o opportunisticamente, o invece con sincera sintonia, si dedicano a questi testi, magari con giornate di studio universitarie, convegni, eccetera. Rimane il fatto che quei critici che si presumono giudici del bello, davanti a questi romanzi, o storcono il naso, o ne danno pareri un po' tirati via, o addirittura proprio non li considerano, li lasciano cadere nel silenzio.
La situazione italiana, secondo lei, è uguale a quella degli altri paesi o no? Io penso per esempio a Georges Simenon, che era letteratura da treno per tutti, adesso è nel catalogo Adelphi, ma era già un grande scrittore allora, è andato nel catalogo Adelphi perché è un grande scrittore.
È difficile, quando si ha a che fare con la cultura di massa, lo diceva bene tempo fa Umberto Eco, è come fare la teoria del giovedì Venturo. È un po' difficile, è un po' difficile da fare. Ci si dimenticherà di Camilleri, non lo so. Quanto a Simenon, bisogna dire che però la produzione, almeno per quanto ne conosco io di Simenon, è molto vasta. E alcuni testi di Simenon già negli anni 30 e 40 e 50 erano entrati in un canone più alto, perché Simenon è uscito anche nella Medusa, se n'era accorto Sciascia. Poi c'è tutta la serie del commissario Maigret, ecco, e lì il rinforzo anche cinematografico con Gino Cervi, secondo me continua in qualche misura a funzionare. Poi c'è il marchio prestigioso, e questo conta. Questo conta, diventa, se posso usare un'espressione che andrebbe molto approfondita, diventa snobismo di massa, che è un'espressione antitetica in se stessa, e comunque si legge sempre piacevolmente. Sì, ma no, non credo si possa mettere accanto a Céline negli anni 30 piuttosto che ad altri grandi francesi, non credo, credo rimanga, però proposto da Adelphi in una bella collezione guadagna. La stessa cosa capitò a Camilleri quando entrò nei Meridiani, il Camilleri di Montalbano un po' di anni fa è entrato in uno dei due volumi dedicati a Camilleri dai Meridiani Mondadori, che è la collana ammiraglia di Mondadori. L'editore naturalmente fa il tentativo di istituzionalizzare ciò che viene molto gradito dal pubblico.
Aggiungiamo un capitolo, quello degli anni zero. Dopo Camilleri, chi c'è? La Ferrante?
Io avevo pensato, visto che questo libro sta raccogliendo parecchio interesse, fare 5 nel 2000. E fare 5 nel 2000, alcuni titoli vanno da sé. Io uccido di Faletti? Sarebbe da meditarci. La solitudine dei numeri primi di Giordano? Certamente. Poi ci sono almeno altri due titoli, Gomorra di Saviano. Non fosse che mi spaventa la tonnellata di pagine che sono state già scritte su Saviano, quindi... Per uno come me che vuole tenere d'occhio anche l'insieme dei giudizi, delle valutazioni, è una cosa un po' spaventevole. E poi c'è appunto La Ferrante. Bisognerebbe meditarci un po'. Insomma, La Ferrante parte come scrittrice medio-alta. Insomma, i primi titoli sono anche dal punto di vista stilistico, anche dal punto di vista, penso, per esempio, I giorni dell'abbandono, un romanzo straordinario. Poi ha voluto più pubblico. È evidente che ha voluto più pubblico e secondo me si è anche allineata ad alcune tendenze della narratività più generale. questa quadrilogia dell'amica geniale è evidente che è stata già pensata per una realizzazione in serie televisive. Questo è un punto che sta guadagnando parecchia attenzione nei nostri... Stavo leggendo, non l'ho ancora finito, Scurati di M, che è un tronco di centinaia di pagine. È evidente che lo ha pensato in chiave di una realizzazione seriale televisiva. E qui sono questioni da valutare, e non per forza negativamente. La narratività si sta spostando più sul lato delle serie televisive. Parte magari da un progetto, diciamo, di scrittura, però poi è già pensato per qualcos'altro.
E a Bruno Pischedda. 10 nel 900, inteso come 10 bestseller, esce da Carocci. Noi abbiamo avuto anche un piccolo extra, titoli degli ultimi anni fino a Elena Ferrante. In coda possiamo segnalare che il primo bestseller fu Don Chisciotte di Cervantes. Ebbe un tale successo che un anonimo si prese la briga di scrivere il seguito. Per guadagnarci, ovviamente. Ebbe un successo strepitoso anche Robinson Crusoe di Defoe. E finalmente lo scrittore smise i mille mestieri che non gli davano da campare. Piatto ricco, mici ficco, molti furono i tentativi di imitazione, le robinsonate. E in classifica, per ricordare un grandissimo libro, andò anche la versione di Barney di Mordecai Richler. E in classifica andò, ai tempi suoi, anche Lolita di Vladimir Nabokov.
Immagina chi mi tiene inganna, che mi dia tanto un modo d'opera come chi sua ca, lo causa di aspanto e lo mi dolce incanto, lo teno gli pavanti, credi chi valentia. Camilla dia di, Camilla dia di.
Camilla di chi mi
e a Daniela Pes, cantautrice sarda, che con questa canzone intitolata Camilla D.A.D. ha vinto la 29esima edizione del Festival della Canzone Popolare d'Autore Musicultura.
Alice. Alice.
La fotografia di una cavallerizza. Quando le cavallerizze portavano le gonne lunghe e montavano l'amazzone, apre Antonia di Gabriella Zalapi. Una vita trascorsa tra Palermo, Ginevra, New York e ora l'abbiamo al telefono da Parigi. Buongiorno.
Buongiorno Alice.
È il suo primo romanzo, esce nell'edizione Zoé. È il diario di una donna infelice sposata a un uomo che non ama. Siamo a Palermo negli anni 60, quando per una donna borghese e per bene servirsi due volte del dolce provoca rimbrotti da parte del marito. Gabriella Zalapi, prima di tutto, come mai ha deciso di lasciare il disegno e la pittura per la scrittura?
Ho sempre scritto, ma non ho mai pensato poter farne qualcosa. La scrittura ha sempre accompagnato la mia pittura o il disegno. E poi un giorno ho detto, beh, proviamo ad andare fino in fondo a questa avventura. E dunque, ecco, e ne è uscito fuori questo libro.
Antonia riceve un'eredità alla morte della nonna. Carte, lettere, fotografie che la tengono occupata e viene fuori una storia di famiglia piuttosto complicata e romanzesca. Vogliamo accennare un po' a che cosa succede in questo libro?
Beh, Antonia è questa donna, come ha detto, sposata, moglie di, madre di, è una donna che vive in un quotidiano, in un contesto che non ama e che ha molta difficoltà anche ad amare, compreso suo figlio. È una donna che si sente rinchiusa in una situazione dove non può respirare, non riesce ad evolvere. E con questi archivi, la scoperta di questi cartoni, di queste carte, di queste lettere, le permettono di ricordarsi tutta una parte della sua infanzia che aveva dimenticato, che ha trascorso tra Londra, le Bahamas, Kitzbühel, Ginevra e poi l'Italia, Firenze. Questo passato che lei aveva completamente dimenticato, del quale non era sicura, le permette poco a poco di ricostruirsi, di capire qual è l'origine di questa sua difficoltà di vivere, di essere e di crescere e di amare.
Siamo negli anni 60, a Palermo sembra un'altra epoca, molto è cambiato per le donne e non solo a Palermo.
Sì, beh, penso che la condizione è cambiata senza essere veramente cambiata, però ho scritto questo libro negli anni 65-66 ed era prima del divorzio. Prima della legge per il divorzio. Dunque Antonia era in un certo modo ancora più rinchiusa, anche era a livello legale, non aveva nessuna possibilità di cambiare vita. Devo dire che la cosa che mi interessava in questa situazione era anche il fatto di capire come una donna può uscire da questa sua prigione, come è possibile trovare una via verso la libertà o un certo tipo di libertà.
Nel caso di Antonia avviene attraverso il contatto con una nonna, con un'altra generazione, con lettere, diari. C'è una certa passione per gli archivi di famiglia in questo libro.
Sì, sì, assolutamente. Beh, gli archivi sono una specie di memoria caotica, sono dei pezzi di memoria che poi però si possono mettere in ordine. Esistono vari ordini, come esistono anche varie verità. Dunque Antonia, attraverso questo, guardando, frugando in questi archivi, scopre la sua verità. Ecco, sì.
E in un certo senso riprende in mano la sua vita. Anche Gabriella Zalapi ha una storia familiare piuttosto complicata. Mi ha fatto venire in mente una frase di Claudia Durastanti, che è una scrittrice italiana candidata al premio Strega con La straniera. La storia di una famiglia non è un romanzo familiare, come diceva Freud, ma una mappa. Anche lei ha frugato negli archivi della sua famiglia, immagino.
Sì, sì, assolutamente, ed è anche così che ho incontrato Antonia e questa sua situazione che mi ha dato voglia di scrivere, di scrivere semplicemente. Sì, io ho dovuto frugare negli archivi familiari per delle questioni, dovevo risolvere dei problemi familiari, non l'avevo mai fatto prima veramente, ed è stato per me una scoperta di molte cose che non sapevo, che conoscevo male, oppure una nuova narrazione sulla storia familiare, su questa mappa familiare.
Perché ha scelto la forma del diario invece di raccontare la storia di Antonia in terza persona?
Perché il diario permette dei frammenti, permette di parlare del quotidiano, il più semplice, il più banale, e di andare avanti e indietro con il passato, avere diversi livelli di contenuto. E poi per me una cosa anche molto importante è il posto del lettore o della lettrice. Dunque era anche un modo di lasciare spazio per questo lettore, per permettergli di completare le cose che non erano, che non sono complete, che sono accarezzate, diciamo. Ecco, era anche uno dei miei scopi, lasciare spazio alla persona che legge il libro per completare con il suo immaginario questo quotidiano.
Parliamo delle fotografie. Io ho accennato all'inizio alla fotografia di una cavallerizza nell'atto di saltare un ostacolo, un esercizio non particolarmente facile, reso ancora più difficile dall'abito, da questa lunga gonna. Come ha scelto queste fotografie e perché ha deciso di metterle nel libro?
Ho scelto queste fotografie nell'idea di permettere delle pause alle parole e per lasciare il lettore appropriarsi queste immagini, per metterci sopra le sue immagini. Poi ho anche scelto delle immagini che parlano di sospensione, che per me sono anche lo stato nel quale è Antonia. Molte di queste immagini poi sono vecchie, la loro qualità è, sono usate. È una qualità particolare, che come se appartenessero anche ai sogni. Dunque volevo mantenere una specie di racconto attraverso le immagini che fosse sospeso.
E a Gabriella Zalapi, il suo primo libro, Antonia è il titolo, esce dalle Edizioni Zoé. È un diario quando i diari si scrivevano su carta. Oggi a tenere il conto delle nostre mosse e dei nostri pensieri è internet. Anche di questo parleremo tra poco con Christian Rocca, che propone di chiudere internet perché fa danni e perché ha fatto avverare le più nere distopie.
When you're young beneath an innocent sun, and the unicorns play in the fields, and your daddy drives slow with his Cadillac soles, big strong hands on the wheel, and life's a dream, a serene machine that all seem to care how you feel, and then you grow up and it's never enough, and money's just something to steal. It's every man for himself, so grab the wealth, feel the poor under your heel.
It's a brand new deal.
A brand new deal.
It's all a rigged game we play.
Uh-huh,
and
uh-huh.
The banks are thieves with infinite greed. And power is a coin you pay.
Uh-huh,
and then countries are done. It's just money and guns. And cocaine and hookers for days. It's every man for himself. So grab the wealth. Heal the poor under your heel. In the brand new deal.
The brand new deal.
Brand new deal.
The brand new deal.
Era Madeleine Peru, The Brand New Deal, il titolo del brano.
Alice. Alice.
Chiudete internet, una modesta proposta è uscito da Marsilio ed è una bella provocazione, poi vedremo che magari va un po' addolcita, ma i problemi sono grossi. Ma io vorrei cominciare da qui, Christian Rocca. Non viviamo dentro Orwell, si intende Orwell di 1984, che era stato evocato anche in uno spot della Apple, ma dentro Il mondo nuovo di Huxley. Che differenza c'è tra queste distopie?
Diciamo che grazie a internet viviamo entrambe le due grandi distopie degli scrittori novecenteschi inglesi. Internet è la più grande invenzione di questa epoca, ha certamente arricchito la nostra quotidianità, l'ha migliorata, ci ha dato enormi opportunità di divertimento, di business, di crescita, di conoscenza, però siamo arrivati a un punto in cui forse bisogna cominciare a fare un bilancio anche degli aspetti meno radiosi di questa straordinaria rivoluzione digitale. E il libro sostiene questo, che la grande distopia che stiamo vivendo ha degli effetti perversi sulla società e soprattutto sulla democrazia, e quindi bisogna cominciare a, io ho usato questo termine, chiudete internet, ma in realtà vorrei provare a regolamentarlo, a chiudere l'internet che conosciamo adesso e provare a rilanciarlo in modo diverso.
Non è una preoccupazione esagerata dopo un entusiasmo irragionevole?
Io sono certamente un seguace, un adepto della rivoluzione digitale, sono assolutamente uno che sin dall'inizio l'ha sposata, e penso certamente che anche il sistema economico che l'ha prodotta, la globalizzazione liberale, ha portato dei grandi vantaggi alla nostra società, alla nostra cultura, alla nostra economia e alle nostre democrazie. Non è esagerata questa preoccupazione di adesso, perché come è capitato in passato con altre grandi innovazioni tecnologiche, parlo della bomba atomica, per dire la cosa più estrema, ma anche la ferrovia, le telecomunicazioni, la televisione. A un certo punto si è messo un punto e si è cominciato a regolamentare questi grandi monopoli. Li abbiamo spezzettati e abbiamo consentito anche una ampia concorrenza, perché uno dei grandi problemi è anche questo, che sono soltanto due, tre grandi operatori che sostanzialmente gestiscono tutto l'internet che conosciamo.
Lei parla però di minaccia alla società liberale, è un po' più che un monopolio.
Certo, io credo che tutti i monopoli siano una minaccia alla società. In questo caso il pericolo è più grande, perché internet, diciamo, attraversa la società e la politica in modo trasversale. Tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana sono su internet, da questa trasmissione che possiamo ascoltare anche sulla rete, a poter fare la spesa, a leggere i libri, a guardare i film, informarci, e anche addirittura c'è qualcuno che vorrebbe che votassimo anche su internet. Quindi diciamo, in realtà internet è la nostra società. Ci sono dei problemi che ha provocato questa rivoluzione digitale, che sono sostanzialmente legati al fatto che abbiamo voluto disintermediare, abbiamo voluto scardinare questi corpi intermedi che per un paio di secoli hanno fatto da filtro tra il popolo e il potere, cioè abbiamo disarcionato i partiti, i sindacati, la chiesa, i giornali, la famiglia tradizionale, e a un certo punto, in nome della maggior conoscenza, della diretta possibilità di partecipare alla vita pubblica della nostra società, in realtà abbiamo fatto un danno, perché non c'è più questo filtro, e tutto questo non ha portato maggiore conoscenza, non ha portato maggiore libertà di espressione, ma ha portato il caos che stiamo vivendo. In più c'è un altro problema: le nostre società, grazie alle piattaforme tecnologiche non controllate, non regolamentate, sono particolarmente vulnerabili in caso di attacco di agenti esterni che alla democrazia liberale. Cioè se qualcuno vuole diffondere il caos e mettere in crisi le società aperte occidentali, grazie a internet ha gli strumenti per farlo.
Società aperte, così aperte che lei cita una frase di Rudolph Giuliani in difesa di Trump, che dice: la verità non è la verità. Forse l'apertura è andata un po' oltre.
E questo è esattamente il punto. Noi siamo passati dal dibattito sulla post-truth politics, cioè sulla politica che non tiene più conto dei dati di fatto, alle fake news. Le fake news sono diventati quindi le bugie, sono diventati alternative facts, cioè fatti alternativi. E addirittura si arriva al punto di Giuliani in cui dice che la verità non è la verità. E questo fa sì che non esiste più un discorso pubblico tale da poter istruire e costruire un'opinione pubblica, che è il fondamento base di un funzionamento, diciamo, sano di una società e di una democrazia.
l'opinione pubblica, in un certo senso, è andata sui social. Non c'è articolo di giornale che ormai non citi Twitter come una fonte, e forse anche noi, comuni cittadini, abbiamo dato una mano. Lei cita, tra l'altro, un esempio abbastanza importante, questo video di Twitter che è stato diffuso come studenti di destra prendono in giro un nativo americano. Poi si scoprì che non era affatto così.
Noi in realtà oggi siamo abituati a cadere nell'inganno delle fake news, no? Di notizie che circolano su Twitter, che sono false, ci crediamo. Poi a un certo punto vediamo dei video e quando uno vede quello che sta succedendo dice vabbè, è questa la verità, non può che essere altrimenti. Però insomma, lei mi insegna, cioè da Rashomon in giù ci sono possibilità varie di interpretare un video e una storia. In quel caso quello che sembrava palese davanti agli occhi di tutti, cioè che un ragazzo bianco ricco con il cappello favorevole a Trump sembrava prendere in giro un indiano d'America, e la cosa ha provocato una grande turbolenza eccetera. In realtà non era quello, si è visto da un altro video che la storia non era questa. Queste cose capitano sempre di più e stiamo andando di fronte anche all'arrivo della tecnologia a portata di ogni click, della tecnologia deepfake, che semplicemente è la possibilità di sostituire facce reali, quella mia, quella sua, quella di un politico, quella di chiunque altro, dentro dei video che interpretati da altre persone. A questo punto, quando non potremo più credere neanche a quello che vediamo, non solo a quello che leggiamo, credo che il danno sarà enorme. Per questo dico che gli stati e le istituzioni internazionali non possono lasciare alle grandi piattaforme digitali, a Google e Facebook, la polizia di tutto quello che succede sulla rete. È un fatto, diciamo, che appartiene a noi, alla nostra società, e tutti ce ne dobbiamo far carico.
E a Christian Rocca, chiudete internet e un libro, Marsilio. Gil Scott Heron, poeta e musicista di Chicago, ci fa tornare indietro al movimento per i diritti civili degli anni 70.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, women liberationists, and Jackie Onassis blowing her nose.
The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Gil Scott Heron. The revolution will not be televised. La rivoluzione non passerà in televisione. Il poeta e musicista di Chicago non sarebbe contento di sapere che il suo titolo è stato usato per un libro famoso sulla televisione, sulle nuove serie, intitolato appunto The Revolution Will Be Televised. Alice ritorna dopo il notiziario. Ascoltiamo il trombettista Jim Rotondi, Highline. Thank you.
storie e idee.
Bentrovati, abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme. L'ultima, ma non meno importante. C'è da scoprire uno scrittore che parla di benevolenza cosmica e il cosmo è stato piuttosto benevolo con lui. Il primo libro esce con la sigla Adelphi. E ci sarà da riscoprire un personaggio, il Dorian Gray di Oscar Wilde. Lo faremo in compagnia di Vincenzo Latronico, che ne dà una lettura singolare. Vi voglio ricordare, prima di iniziare, che Alice la prossima settimana sarà in diretta da Chiasso Letteraria e che Diderot, l'attualità culturale del pomeriggio, per tutta la settimana regalerà i libri degli autori presenti a Chiasso Letteraria. State in ascolto.
Alice! Alice!
Buongiorno a Fabio Bacà che abbiamo al telefono.
Buongiorno a lei Maria Rosa, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benevolenza cosmica è il titolo del suo romanzo che è uscito da Adelphi e Adelphi è stato oggetto di battute per molti anni perché pubblicava soltanto scrittori morti, invece ha pubblicato uno scrittore e ha pubblicato uno scrittore esordiente. Quindi da zero ad Adelphi in quanto tempo? Davvero non aveva mai scritto niente prima Fabio Bacà?
No Maria Rosa, in realtà avevo scritto un paio di raccontini, il primo nel 2007 mi sembra, avevo partecipato a un paio di concorsi letterari nazionali per racconti, mi ero anche piazzato bene, mi sembra secondo e quarto rispettivamente a Terni e a Pieve di Cento in provincia di Bologna. Poi ho attraversato una lunga fase in cui non ero sicuro di quello che volessi fare nella vita e se volessi davvero continuare a scrivere, fino a quando un lungo periodo di depressione seguito alla perdita del lavoro, io sono un istruttore di ginnastica dolce, questo lungo periodo di depressione mi ha fatto venire in mente questa idea che poi è la base del romanzo, Benevolenza Cosmica. Da lì, grazie a diciamo, delle circostanze fortunate che richiamano quasi la trama del mio romanzo, sono arrivato tra le braccia di una grandissima agente letteraria torinese che si chiama Agnese Incisa. Da Agnese Incisa sono finito nelle mani di Adelphi.
Benevolenza Cosmica è il titolo del suo romanzo e al protagonista, che si chiama Kurt, va sempre tutto schifosamente bene.
Esatto.
Come è venuta questa idea?
Proprio perché a me sembrava che in quel periodo andasse tutto male, il lavoro che non c'era più, un disturbo all'occhio, che episodio che tra l'altro viene richiamato nell'incipit del romanzo stesso, e altri disturbi probabilmente psicosomatici che mi avevano colpito, dai quali diciamo ho tratto questo assunto, cioè ho pensato che se tutto va male uno di solito è infelice. Ma cosa accadrebbe nella vita di qualcuno se a un certo punto in poi cominciasse ad andare tutto bene? Sarebbe realmente felice? E questo è diciamo lo spunto per il romanzo che poi diciamo parte per strade ulteriori e arriva a un finale abbastanza inaspettato.
Kurt in effetti si preoccupa moltissimo per il fatto che tutto gli va bene.
È uno statistico, è fondamentalmente un agnostico. E quindi si rende conto che tutto quello che gli succede non ha nessuna logica. E dopo che ha esaurito tutte le spiegazioni razionali, comincia per la prima volta in vita sua a scandagliare quelle irrazionali e quelle, diciamo, metafisiche, che lo porteranno a appunto questa risoluzione inaspettata.
Fabio Bacà, lei sembra affascinato dalle statistiche, il suo romanzo è pieno di statistiche, ma sono vere, sono inventate, dove le trovate?
Come avverto in una nota iniziale, proprio alla pagina 1 del libro, le statistiche sono del 50% vere e 50% inventate. Quelle inventate le definisco un artificio letterario, ma in realtà sono dovute al fatto che non ho trovato la documentazione necessaria per appurare se potessero essere vere. Allora ho cercato semplicemente di renderle il più attendibili possibili. Sì, le confesso Maria Rosa che sono sempre stato affascinato dalle statistiche. Non so bene perché. Forse il modo di ridurre il mondo a qualcosa di misurabile e semplificarlo in qualche modo. E tendo, diciamo, a insomma, cercare di ridurre l'irrazionalità del mondo, che effettivamente mi appare irrazionale grazie alla forza dei numeri.
Anche il romanzo, si dice, mette ordine nel mondo come le statistiche.
Il romanzo in generale prova a mettere ordine nel mondo, prova a riformulare il mondo, ma io non gli attribuisco un valore così elevato. Credo che il romanziere dovrebbe dare il suo contributo in una riflessione tutto personale, che poi condivide con gli altri. Questa è la fortuna del romanziere, quella di poterla condividere. La maggior parte delle persone condivide le proprie riflessioni sul mondo con una cerchia di amici. Noi romanzieri, anche se ancora mi fa impressione definirmi tale, io continuo a definirmi, a chiamarmi, a appellarmi come istruttore di ginnastica.
Lei abita a Alba Adriatica e però ha ambientato il suo romanzo a Londra. Si sussurra, senza esserci mai stato, ma è vero?
È vero, non sono mai stato a Londra. Sicuramente pagherò questo debito adesso di riconoscenza che ho con la capitale britannica, andandoci molto presto. E avevo bisogno, Maria Rosa, di uno sfondo credibile per le vicende che attraversa il mio protagonista, diciamo al limite del credibile, al limite del surreale, e uno sfondo che non fosse stato quello di una metropoli cosmopolita e anche un po' folle, anche un po' iperreale come Londra, credo sarebbe stato, insomma, il posto ideale. Ero quasi certo che qualunque casa editrice a cui fosse stato proposto il romanzo mi avrebbe chiesto di renderlo meno esotico cambiando lo sfondo. Invece Adelphi è stata lungimirante e ha voluto conservare questo. L'ho apprezzato parecchio.
Lei parla anche di ricchi, di persone che stanno molto bene, non è tanto frequente nella letteratura italiana.
Sì, è vero, però vorrei sottolineare questa cosa: non c'è nessuna strategia in me. Non ho scritto questo romanzo pensando di dover necessariamente parlare di cose di cui non parlano i miei colleghi. Era semplicemente il bisogno di narrare una storia che sentivo dentro di me, non volevo razionalizzare. Questa era la storia che avevo in mente e lo sfondo che volevo usare, lo sfondo sociale, era quello di una media borghesia, diciamo medio-alta borghesia, ma non, per me non c'è nessuna connotazione sociologica. Era semplicemente quello che sembrava lo sfondo ideale per una storia del genere.
Come è arrivato a scrivere libri?
Io ho sempre amato scrivere, sono stato asmatico da piccolo. Mia madre mi diceva sempre che quando non sapeva dove fossi, a 5, 6, 7 anni, mi trovava sempre da qualche parte a leggere. Credo di aver avuto questa vocazione. Di solito dal leggere molto si passa al desiderio di scrivere. E quindi questa vocazione penso di averla sempre avuta. L'ho soffocata per tanti anni, anche perché non credevo di essere in grado di scrivere libri.
E invece Benevolenza Cosmica è un libro scritto, è scritto anche molto bene. Lei ha chiamato il suo protagonista Kurt. Ha qualcosa a che fare con Kurt Vonnegut?
L'omaggio a uno scrittore che ammiro tantissimo, lo scrittore che ha scritto l'unico libro che io abbia mai rubato in vita mia. È successo più di 20 anni fa, nella casa dell'università di Macerata dove studiavo giornalismo. C'era questo libro meraviglioso che si chiama Ghiaccio 9, e tanto il tempo non ci fosse internet, avevo fatto un paio di telefonate per essere certo che non l'avrei trovato in qualche libreria, e avendo scoperto che era fuori catalogo, ahimè, l'ho rubato. Adesso fortunatamente il reato è caduto in prescrizione, credo, però mi rimane questo rimorso ad averlo trafugato dalla casa in cui era ospite. Ma il libro era troppo bello.
Quali altri scrittori le piacciono, Fabio Bacà?
Amo moltissimo Don DeLillo, che credo sia il mio nome tutelare. Un po' tutta la letteratura postmoderna mi affascina parecchio. David Foster Wallace, ho amato parecchio David Foster Wallace, specialmente il Wallace saggista. E Philip Roth, tra gli italiani amo Umberto Eco, Sandro Veronesi, mi piace parecchio. Qualche anno fa ho avuto una cotta per Emmanuel Carrer. Tra i francesi aggiungo anche Houellebecq. In generale qualche lacuna sulla letteratura italiana, della qualcosa mi tolgo parecchio. Credo che nei prossimi anni recupererò.
Volevo chiedere conto per chiudere di un'altra frase che ho sentito dire durante una presentazione a Book Pride. Non potrei mai scrivere un thriller, lei dice, perché ho il cuore tenero. Però qui ci sono dei morti.
Sì, è vero. Detto questa cosa, la fermo, la reitero, la condivido in tutto e per tutto. Sì, ci sono dei morti, però come ho detto, sono 3 morti che muoiono in maniera pietosa, rapida e quasi indolore. Sì, ho creduto per anni, quando sognavo di essere uno scrittore, che sarei diventato uno scrittore horror, perché ho amato Stephen King, che non ho citato prima tra i miei preferiti, ma lo è stato per tanti anni. Ma non credo di avere né il talento per scrivere un romanzo horror, né effettivamente per il, diciamo, il fegato di uccidere persone in maniera crudele, diciamo, che è uno dei presupposti dell'horror. Sì, purtroppo è così, o meglio, forse fortunatamente è così.
E a Fabio Baccà da Alba Adriatica. Benevolenza cosmica esce da Adelphi.
A dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Qué sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. Y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Manicero se va, esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní.
Ya se va,
manicero ya,
ya.
Caserita,
ya se va.
A medio el paquete,
ya se va.
Se va caserita,
ya se va.
Se va al manicero,
ya se va.
Abelardo Barroso, El Manicero. Se avete la curiosità, e noi l'abbiamo avuta, El Manicero è il venditore di arachidi. Viene da Cha 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 del 2014, un'antologia di registrazioni storiche con Abelardo Barroso e la sua orchestra Sensación.
Alice. Alice,
il programma di Libri in Diretta 2 ha una rubrica dedicata ai personaggi e il personaggio di oggi è Dorian Gray. Ne parliamo con Vincenzo Latronico. Dorian Gray, il personaggio di Oscar Wilde. E per prima cosa Vincenzo Latronico, che chiedo come mai ha scelto Dorian Gray.
Ho scelto il personaggio di Dorian Gray perché, oltre ad essere il protagonista di uno dei miei libri preferiti di sempre, ho curato una nuova traduzione del Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. E diciamo, come sempre, quando si affronta nel 2018, in questo caso, un classico di quasi due secoli prima, un secolo e mezzo, la domanda sull'attualità del personaggio, che cosa questo personaggio e questa storia può dire oggi, è una domanda estremamente rilevante e la cui risposta non è univoca, perché anche se un libro è un classico, è possibile che uno rilegga e dica questo libro oggi mi dice poco. E quindi quando ho riaperto Il ritratto di Dorian Gray, quando mi era stato proposto questo lavoro, non sapevo io stesso se fosse un personaggio rilevante o meno. E quello che ho visto mi ha veramente sorpreso, perché è a tutti gli effetti un personaggio che potrebbe essere uscito da un film o una serie TV di oggi ambientata a Brooklyn.
Torniamo un attimo indietro. Quando ha letto la prima volta Dorian Gray? Se lo ricorda?
Me lo ricordo molto bene. Ero a scuola, l'avevo letto al corso d'inglese, penso negli ultimi anni delle superiori. E ovviamente, come penso in linea con quelle che potrebbero essere le linee guida educative del Ministero dell'Istruzione o degli orientamenti della mia insegnante, mi era completamente sfuggito il fatto che fosse anche una storia d'amore omosessuale. Il fatto che la storia del ritratto di Dorian Gray è la storia di un amore fra un dandy molto colto, molto ricco dell'ambiente culturale londinese e un ragazzino bellissimo che fa il suo ingresso nel mondo delle inaugurazioni delle mostre e dei concerti, spaccando cuori a destra e a sinistra, cuori maschili e cuori femminili. Ovviamente all'epoca Oscar Wilde non poteva scrivere esplicitamente questa storia d'amore e quindi in realtà ha fatto un'operazione incredibile, che è quella di rendere chiaro dalla prima scena, da qualunque conversazione fra i personaggi, che c'è un flirt e c'è anche un'effettiva storia di amore carnale, senza scriverlo esplicitamente neanche in una frase. Tu puoi setacciare il libro, e l'hanno fatto in tribunale, cercando dov'è che capisci che questi due limonano, e non lo troverai, però è chiaro.
Questo è un elemento di modernità, anche di modernità narrativa, non soltanto in termini di contenuti. Quali sono gli altri aspetti di Dorian Gray che ce lo fanno sentire nostro contemporaneo?
Dorian Gray è un personaggio, la parola all'epoca non esisteva, anzi è stata messa per iscritto la prima volta come insulto rivolto proprio a Oscar Wilde. Però Dorian Gray oggi lo chiameremmo un personaggio queer, oppure gender fluid. È un personaggio che non ha un'identità visiva di genere chiara, nel senso che Oscar Wilde lo descrive sempre con aggettivi femminili, la grazia, la lunghezza delle ciglia, i movimenti effeminati e flessuosi, però d'altro canto è un maschio, ha storie con uomini e con donne, insomma è chiaramente quello che oggi chiameremmo un personaggio queer. Tutto il romanzo si svolge in quello che potremmo benissimo considerare l'ambiente, diciamo, culturale hipster di una New York stereotipata dei film e delle serie TV. Il romanzo si apre con due persone che stanno bevendo cocktail in un giardino, un artista e un collezionista, e parlano di questo nuovo ragazzo bellissimo che si vede alle mostre. Ma chi è? Ma tu lo conosci? Ma è fantastico? E questa cosa potrebbe benissimo essere trasposta al giorno di oggi. Anche tutte le affettazioni dei dandy, che all'inizio, alla prima lettura, mi avevano molto sorpreso. Ad esempio, ci sono due capitoli centrali nel libro in cui Oscar Wilde elenca le passioni per la raffinatezza di Dorian Gray e per 20 pagine elenca le sue collezioni di gemme, le sue collezioni di oggetti antichi, le sue collezioni di tappeti. E ovviamente leggendole oggi ti sembrano davvero una cosa estremamente datata. E poi improvvisamente ti dici che se invece che tappeti fossero birre artigianali e se invece che gemme fossero sneaker in edizione limitata, questo potrebbe essere verissimo delle stesse persone di oggi, che potrebbero andare avanti per ore parlando delle differenze nella resa dell'umami in due piccoli ristoranti di cui hanno letto la recensione, o delle differenze nell'edizione limitata delle scarpe di Balenciaga che vorrebbero comprare. E nel momento in cui vedi questo capisci che è davvero un personaggio contemporaneo, perché forse oggi per la prima volta da allora, quindi da un secolo, è accettata all'interno di un ambiente culturalmente molto avanzato, quindi artisti, musicisti, che è quello in cui si svolge il romanzo, una sorta di consumismo sfrenato, di passione per la cultura materiale. 30 anni fa un giovane artista non avrebbe mai ammesso la propria passione per il possesso di begli oggetti costosi, che invece oggi è una cosa che è completamente accettata, per una sorta di deideologizzazione che probabilmente c'è stata. Ma la grande contemporaneità di Dorian Gray, me la sono tenuta per ultima questa, secondo me non è soltanto in questo, ma è nell'idea stessa del romanzo. Di che cosa parla il romanzo? La prima scena è questo bellissimo ragazzo che viene ritratto da un artista, osserva il suo ritratto e gli si spacca il cuore, perché dice: questo ritratto sarà sempre più bello di me. Già adesso io ho cominciato a invecchiare, sono 10 minuti più vecchio di questo ritratto. Fra 5 anni questo ritratto sarà ancora perfetto, bellissimo, e io lo sarò molto di meno. E questa coscienza del tempo che passa e della differenza fra immagine e realtà. Consideriamo anche che l'immagine deve essere quella di un uomo eterosessuale, e nella realtà no, e quindi ha anche un valore molto più pregno di dolore e di significato, però tutto il romanzo si gioca sulla differenza e sul dolore che si prova a constatare la differenza fra l'immagine che diamo in società e chi siamo davvero. Beh, ma questa è la storia dei social network, è la storia di Instagram. Il fatto che Dorian Gray abbia visto una rappresentazione di sé idealizzata, perfetta, e questo gli abbia provocato ansia e dolore perché si rende conto che nella realtà non è così, è esattamente quello che noi proviamo oggi quando riguardiamo il nostro Instagram, quello degli altri, e la vita di tutti sembra un susseguirsi di vacanze meravigliose in terrazze sul mare in Grecia, o sport estremi sulle vette innevate, o cani simpaticissimi e bellissimi, figli idealizzati e perfetti, piatti con i colori tutti calibrati e la disposizione geometrica delle zucchine, e poi guardi la pasta al sugo che ti sei fatto nel tuo appartamento che non ha le grandi finestre invase di luce e provi quel puntino di insoddisfazione, di ansia da prestazione, che poi è quello che ti porta a curare le foto per il tuo profilo Instagram o a presentarti in un certo modo su Facebook. E questa ansia da scollamento fra immagine e realtà, secondo me, è un'esperienza estremamente contemporanea. E in molti ne hanno scritto, fra l'altro, tutti le star di Instagram, gli influencer che poi abbandonano il settore, rendendosi conto che gli provocava depressione vedere quanto era falsa l'immagine di quotidianità perfetta che proiettavano e quanto si distaccava dal loro reale quotidianità. Beh, questo è l'argomento del ritratto di Dorian Gray.
Vincenzo Latronico, la traduzione, entrare in un romanzo così, che cosa comporta? La lingua va ammodernata, era già moderna, bisogna trovare un registro particolare. Ecco, entriamo un po' nel laboratorio del traduttore.
Beh, per me una grande difficoltà è stata proprio legata a quello che a cui accennavo prima, cioè la questione della storia d'amore omosessuale nascosta. Come fa Oscar Wilde a creare in tutto il romanzo questo profumo di amore senza che però se ne veda la fonte? Ovviamente lo fa attraverso le ambiguità linguistiche. Ogni volta che si parla dei rapporti fra Dorian e Henry o si descrive Dorian, Wilde usa dei termini ambigui che potrebbero riferirsi a una storia d'amore, ma anche no. Il problema è ovviamente che le ambiguità sono esattamente ciò che si perde in traduzione, perché una parola che ha un doppio significato in una lingua spesso non avrà lo stesso doppio significato in un'altra. E altrettanto ovviamente, in passato, per ragioni evidenti di storia del costume, di storia del gusto, dovendo scegliere quale delle due ambiguità tagliare, i traduttori passati hanno spesso tagliato l'ambiguità omoerotica. Esistono traduzioni del ritratto di Dorian Gray fatte in passato da cui sarebbe quasi impossibile rendersi conto che fra Dorian e Henry e Dorian e Basil c'è effettivamente una storia d'amore. Anche se curiosamente questa cosa non è cominciata con il fascismo, cioè le prime traduzioni, inclusa la prima traduzione fatta sotto il fascismo, sono molto più coraggiose e molto più omoerotiche, per così dire, di quelle invece uscite negli anni 60, 70 e 80. Io su questo ho giocato molto. Ad esempio, una questione molto interessante è il termine personality, che è al centro del romanzo. Quando Henry, Basil, tutti i personaggi devono dire che cosa amano di Dorian, dicono: amo la sua personalità, è un giovane dalla personalità incredibile. E ovviamente tu lo potresti tradurre con personalità, e in effetti nella prima scena in cui lo vedono, Basil racconta di averlo visto a una festa dall'altro capo della stanza ed è stato immediatamente colpito, dice, dalla sua personalità. E tu ti dici: ma com'è possibile che uno veda la personalità senza aver parlato, senza averlo conosciuto? Questa personality. Ed è sempre stato tradotto con personalità, che è un termine molto neutro. Una cosa di cui mi sono reso conto è che, interrogandomi sulla ragione di questa parola, è che, e ci sono degli studi a riguardo sul lessico gay della Londra vittoriana, è che in realtà personality era una parola in codice, perché è l'unica cosa che un uomo può dire di apprezzare di un altro uomo senza passare per omosessuale. Quindi se noi fossimo due uomini e io sono attratto da te e non so se tu sei disposto a, e sei interessato a creare un legame fra di noi o no, io ti dico: mi piace la tua personalità, perché è qualcosa che, se non sai di che cosa sto parlando, ti sembra completamente normale. Se lo sai, è una sorta di strizzata d'occhio per dire: andiamo a letto. E quindi tradurlo con personalità sarebbe perso. E quindi, ad esempio, io ho scelto di tradurlo con fascino. Perché fascino è qualche cosa che oggi, nel mondo di oggi, un uomo può dire di trovare un altro uomo affascinante. Non è una dichiarazione di omosessualità, però di sicuro se io vado da un altro uomo e gli dico: ti trovo molto affascinante, se vuole capire, capisce.
E a Vincenzo Latronico ci ha messo una gran voglia di riprendere in mano il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Alice finisce qui. La prossima settimana sarà in diretta da Chiasso Letteraria con Massimo Zenari e Matteo Martelli. Il tema della manifestazione, che inizia il 1 maggio e si chiude il 5, sarà Il mondo nuovo. Vi ricordo che Diderot, l'attualità culturale del pomeriggio, tutta la prossima settimana regalerà libri degli scrittori presenti a Chiasso Letteraria. State in ascolto. Per le pigole di Alice, l'appuntamento è da lunedì a venerdì. Buon fine pomeriggio.